Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Paolo Gallo e voi siete all'ascolto di un podcast in lingua italiana di SBS dove facciamo il punto sul conflitto russo-ucraino, dato che nella giornata di ieri i leader europei si sono riuniti a Parigi, chiamati dal presidente francese Emmanuel Macron, per discutere a riguardo della sicurezza europea e sulla situazione in Ucraina, alla luce delle dichiarazioni di Trump che la scorsa settimana si è detto fiducioso dell'avvio di accordi di pace tra Stati Uniti e Russia. Per analizzare questo e altro ci colleghiamo con il giornalista e storico Giuseppe D'Amato. Benvenuto Giuseppe.
Buongiorno Australia.
Giuseppe, l'obiettivo di questo summit era di discutere come agire per non essere esclusi dalle prime trattative di pace tra Russia e Ucraina. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Beh, i leader europei si sono incontrati in fretta e furia proprio per evitare di essere tagliati fuori da questa trattativa che incomincia oggi fra russi ed americani. Sono state molto forti le parole del leader britannico Starmer, il quale ha detto in ballo ci sono c'è il futuro esistenziale dell'Unione Europea e gli interessi vitali del Regno Unito. Londra è disponibile a inviare truppe peacekeeping, mentre altri paesi europei non lo sono, però siamo soltanto all'inizio. Tutti i leader hanno rilasciato dichiarazioni in cui si dice semplicemente è stato un primo incontro per iniziare a definire una base su cui trattare, ma l'obiettivo comune di tutti è che si arrivi a una pace giusta e che sia nell'interesse dell'Ucraina, e questa pace deve essere duratura per tutti quanti. Il problema grosso è trovare le garanzie di carattere geostrategico, geopolitico per l'Ucraina. Non dimentichiamoci che certe garanzie erano già state date nel 1994 con la dichiarazione, con il memorandum di Budapest. L'Ucraina aveva consegnato le proprie armi atomiche ereditate dall'URSS e in cambio la Russia si era impegnata a rispettare le frontiere, la sovranità territoriale, l'indipendenza eccetera, cosa che invece sappiamo non è poi avvenuto, e alla firma di questo memorandum erano presenti, erano stati controfirmati proprio dagli Stati Uniti, Francia e dalla Gran Bretagna, quindi la situazione non è assolutamente facile.
E nella giornata di oggi avverrà invece l'incontro a Riyadh tra la delegazione americana e quella russa. Di che cosa si parlerà e come mai non sarà coinvolta in questo incontro l'Ucraina?
Ma ufficialmente questo è un incontro per normalizzare le relazioni bilaterali, così questo incontro è stato presentato. Russi e americani si parlano, l'amministrazione Putin si parla con la nuova amministrazione Trump e quindi vogliono parlare per trovare terreno comune per rilanciare le relazioni bilaterali. Questo è quanto è stato dichiarato ufficialmente. Logicamente in una situazione come questa, anche qui siamo a un inizio di negoziato, di trattativa, è un primo passo, e quindi di conseguenza le due amministrazioni vogliono parlare una con l'altra proprio per definire dei piani di azione, per poter definire un qualche cosa che possa portare dei frutti. Quindi di conseguenza l'Ucraina è stata tagliata fuori, ma non dimentichiamoci che mercoledì Zelensky arriverà in Arabia Saudita. Quindi è stata tagliata fuori, ma fino a un certo punto. Non dimentichiamoci che anche se non sbaglio in Arabia Saudita era stato organizzato 2 anni fa un incontro per la ricostruzione dell'Ucraina, e quindi insomma diciamo che siamo all'inizio, e soprattutto bisogna stare molto attenti perché qui gioca molto l'aspetto psicologico. Putin si è sentito tagliato fuori dagli occidentali, non più considerato come un leader mondiale, lui si considera un leader mondiale, e quindi di conseguenza Trump adesso sta cercando di dare maggiore luce possibile ai russi e a Putin, soprattutto per tentare di far venire fuori il capo del Cremlino dal guscio in cui si è chiuso e tentare di chiudere definitivamente la tragedia russo-ucraina.
Io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con il giornalista e storico Giuseppe D'Amato, con il quale stiamo analizzando le ultime sul conflitto russo-ucraino. Giuseppe, a fronte di questi due meeting, uno che c'è già stato appunto e che ha finito da poche ore a Parigi e uno che ci sarà oggi a Riyadh, cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni a fronte di questi due incontri e quali potrebbero essere gli sviluppi appunto immediati?
Trump dice di aver fretta, vuole chiudere rapidamente la trattativa. L'amministrazione Trump ha fatto sapere agli europei che vuole utilizzare anche dei metodi non ortodossi, questa è l'espressione, pur di arrivare a chiudere questa tragedia, che assolutamente militarmente non si va da nessuna parte, perché è un conflitto che praticamente sono impantanati da una parte e dall'altra e ci sono delle perdite pesantissime da una parte e dall'altra, quindi è una situazione che va assolutamente chiusa. Quindi l'amministrazione Trump vuole tentare un anche giocando pesantemente su un tavolo piuttosto che un altro, ma vuole tentare di riuscire a far tacere le armi e poi tentare di arrivare a una definizione duratura. Ci può riuscire? Non si sa, certo che il tentativo va fatto, un tentativo di dialogo con i russi assolutamente deve essere portato avanti, è venuto il momento ormai di chiudere. Cosa potrà succedere? Nessuno in questo momento lo sa, bisognerà vedere quali sono le concessioni che i russi da una parte e gli ucraini dall'altra sono disposti a concedere, bisognerà vedere come gli europei entreranno in questa partita, perché Zelensky ha chiesto 100.000 uomini come peacekeeping da dislocare in Ucraina lungo la linea del fronte, e invece da quello che si sa da fonte stampa, gli europei riuscirebbero in un primo momento solo a radunare 30.000 uomini, però diciamo che la speranza è che dopo tre anni bui, in cui si sono aperte delle finestre di trattative, negoziati, eccetera, adesso invece si vada realmente a chiudere questa situazione.
Giuseppe, cambiamo ora leggermente argomento parlando dell'incidente diplomatico in corso tra Italia e Russia. Tutto è nato dalle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un discorso sui nuovi equilibri mondiali tenuto a Marsiglia, dove lo scorso 5 febbraio ha ricevuto una laurea ad honoris causa. Giuseppe, puoi riepilogare che cosa è successo e quali sono state le parole che hanno appunto fatto arrabbiare l'amministrazione russa?
Ma secondo me c'è stato una cattiva traduzione, una cattiva interpretazione delle parole del Presidente della Repubblica, il quale ha fatto un confronto sul tipo di conflitto attualmente in corso con quello che ha provocato la Seconda Guerra Mondiale. Questo è stato era un confronto non fra i paesi, ossia fra la Germania nazista e la Russia putiniana, come è stato interpretato dai russi, ma si parlava di tipo di conflitto, un tipo di conflitto di aggressione. E quindi di conseguenza è stato malinterpretato. La diplomazia russa è intervenuta 10 giorni dopo il discorso, e quindi questo significa che c'è stato c'è stato, diciamo, una qualche riflessione, oppure probabilmente ci sono state delle ci sono state dei ci sono stati dei contatti, non lo sappiamo. Certamente dispiace per quello che è avvenuto e si spera che, insomma, possa la cosa possa rientrare. Perché, ripeto, secondo me c'è stata una cattiva traduzione e una non corretta interpretazione delle parole del Presidente della Repubblica.
L'ultima domanda di oggi riguarda la commemorazione di Alexei Navalny, il più carismatico ed efficace degli oppositori del regime di Vladimir Putin, morto il 16 febbraio del 2024. Come sono andate le varie cerimonie tenute nel paese e cosa rimane di lui ad un anno dalla sua morte?
Ma diciamo che circa 5.000 persone si sono radunate al cimitero dove è sepolto Navalny, hanno portato fiori. Questo è un piccolo cimitero alla periferia sud-orientale di Mosca, e quindi Navalny è stato ricordato negli ambienti, in alcuni ambienti delle opposizioni russe. Cosa resta? Certo, in una situazione come questa, in cui vi è un conflitto in corso, vi è un controllo totale dell'informazione, vi è una situazione di censura, è facilmente immaginabile cosa resta. Soprattutto perché da tempo non si registrano manifestazioni delle opposizioni. Il messaggio principale di Navalny è quello di lottare contro la corruzione, e Navalny accusava l'amministrazione Putin di essere corrotta, e l'ha accusata in numerose occasioni, mostrando video, portando prove, secondo lui, e quindi di conseguenza questo è quello che resta. Il messaggio è lottare contro la corruzione del sistema, e certamente questo è il messaggio. Certo, in questo momento così buio per la Russia, è un messaggio che francamente non dico che è caduto nel vuoto, ma diciamo che verrà questo messaggio riscoperto dopo che finirà la tragedia russo-ucraina.
Giuseppe D'Amato, ti ringrazio per essere stato con noi questa mattina e ti do appuntamento nei prossimi giorni per un nuovo aggiornamento su quelle che sono la situazione del conflitto, appunto, russo-ucraino.
Grazie a voi tutti, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.